Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo. E per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò ad insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà». È parola del Signore. Rimaniamo in piedi al canto dell'Alleluia. Alleluia. Il brano del Santo Vangelo è anzitutto un episodio concreto, avvenuto, ma è anche una grande riflessione teologica sul significato della vita umana nei rapporti con Dio e soprattutto sul significato dell'incarnazione di Cristo, che ci fa comprendere una strada percorribile per arrivare davvero alla salvezza eterna. Cominciamo dai fatti. Hanno ammazzato Giovanni Battista e Gesù prende tutto il suo gruppo e s'allontana da Gerusalemme, va verso nord, arriva ai confini con il Libano. Cesarea di Filippo era proprio l'ultima città in alto. E lungo la strada, lo dice proprio il Vangelo, lungo la strada, lo sottolinea come quasi a dire che la vita è una strada lungo la quale ti devi fare delle domande, se no sei un po' come gli animali che girano, mangiano, vivono, ma non si chiedono il senso del vivere. E lungo la strada Gesù dice ai suoi apostoli: «Ma dopo questi mesi di predicazione, di miracoli, la gente che idea si è fatta della mia persona?» Aggiungerei: dopo che ho presentato la figura di un Dio che è padre, che ama, che perdona, la gente ha sentito un cambiamento nella propria vita? E la risposta degli apostoli, quasi un'inchiesta, dice: no, guarda, ti hanno classificato come un profeta, come Giovanni Battista. Anche Erode diceva: quell'uomo lì deve essere Giovanni risorto addirittura. Cioè, in un clima di tipo così un po' superficiale, però attento così a una relazione col divino, ma sì, sarà un profeta, sarà uno che parla con molta saggezza. Allora Gesù intensifica la domanda, e questo ci riguarda oggi. Il Vangelo che oggi è proposto è riflessione per noi. E Gesù domanda ai suoi apostoli in maniera diretta: voi chi dite che io sia? Cioè, prima mi avete detto che la gente, così in modo popolare, ha percepito sì un qualche cosa, ma nulla di particolare. Ma voi che siete vissuti con me in questi mesi, io vi ho scelti, vi ho chiamati, vi ho fatto fare anche delle esperienze di predicazione, voi chi dite che io sia? Ecco, qui oggi Gesù ci direbbe: sei nato in una famiglia cristiana, sei di una parrocchia credente, hai ricevuto tante volte i sacramenti, ma per te chi sono io? Io immagino molto silenzio da parte degli apostoli. Può darsi addirittura che prima di rispondere Pietro abbia aspettato una giusta preghiera, meditazione da parte sua e di tutto il gruppo dei dodici, ma poi finalmente c'è una decisione e Pietro risponde a nome di tutti: tu sei il Cristo. Ed è convinto di aver dato la risposta migliore. La parola Cristo vuol dire unto, consacrato, non vuol dire figlio di Dio, non vuol dire Dio presente in mezzo a noi. Pietro, a nome di tutti gli apostoli, gli ha detto: guarda, tu sei veramente l'uomo più eccezionale che è mai comparso sulla terra, sei il Messia, quell'uomo speciale che Dio doveva mandare da secoli. Allora Gesù inizia, proprio così dice il Vangelo, si mise ad insegnare. E questo è molto importante, si rende conto che la percezione che ne hanno avuto gli apostoli è graduale, progressiva. Non sono arrivati, e non potevano arrivarci, devono aspettare anche loro la risurrezione di Gesù, la discesa dello Spirito Santo. A quel punto potranno finalmente fare l'atto di fede: tu sei Dio, il Figlio presente sulla terra in una creatura umana unita perfettamente uomo con Dio, morto, risorto per noi. Questo atto di fede non potevano farlo ancora gli apostoli, e forse a volte anche noi siamo un po' fermi a gradini inferiori di percezione di Dio, un po' come, correggo, percezione di Cristo, come qualcuno che ci aiuta, ci vuol bene, ci fa anche qualche grazia, ci protegge. Allora Gesù dice: io devo insegnare. E che cosa insegna? Una parola molto, direi, dura, perché dice: tu hai detto che io sono quell'uomo mandato da Dio? Bene, il figlio dell'uomo, dice Gesù, deve soffrire molto. Addirittura andrà nel covo di Gerusalemme, dove verrà flagellato, offeso in tanti modi, verrà ucciso. Io penso, il gruppo degli apostoli come è rimasto veramente, come dire, colpito in maniera negativa: ma come, questo maestro, questo guaritore, questo che io ho chiamato il Cristo, adesso mi dice che deve andare a Gerusalemme a morire? Però Gesù aggiunge che il terzo giorno risorgerà. Ma non capivano cosa volesse dire. E allora Pietro, e siamo noi Pietro, fa un gesto veramente che qualche volta facciamo anche noi, di cui chiedere perdono. Prende da parte Gesù e lo sgridò. Voi vi immaginate Pietro che prende Gesù e lo sgrida e dice: maestro, non hai capito niente, tu non devi morire, noi ti difenderemo. E a quel punto la parola di Gesù è come quando noi gli diciamo: Signore, ma perché hai lasciato che capitasse questa cosa? Perché non hai fatto quello che ti avevo detto? Io ti ho pregato perché tu compissi questo miracolo e non l'hai fatto. E allora Gesù prende Pietro davanti agli apostoli in maniera autorevole e gli dice: mettiti qui, dietro a me, in fila. Cammino io davanti, io sono il maestro, tu sei un discepolo. Perché se fai il contrario sei un Satana, perché ragioni in una maniera umana dove Dio è utile per la mia vita terrena. Io voglio vivere la vita terrena e basta, il resto non mi interessa. Dammi i soldi, dammi la salute, dammi la possibilità di vivere bene, dammi il lavoro, tutte cose oneste, tutte cose buone. Ma qui, finito qui, non c'è più niente, il resto non mi interessa. E allora Gesù gli dice: tu ragioni come gli uomini e non come Dio, sei Satana. Se io stamattina vi predicassi che è importante vivere bene questa vita e chiedere al Signore che ci aiuti a vivere bene, onestamente, direi in maniera onesta e amorosa fra di noi, ma non vi dicessi che invece la strada che dobbiamo percorrere è quella che Gesù ha percorso, la strada che porta attraverso la morte all'incontro definitivo con Lui in cielo, diventerei Satana anch'io. Allora questo insegnamento di Gesù diventa veramente importante, per cui a quel punto si intensifica tantissimo il discorso di Gesù, si rivolge ai Suoi apostoli e dice loro: se uno vuol salvare la propria vita, la deve giocare totalmente come la faccio io. Dice da tre indicazioni. La prima: chi vuole venire dietro a me, chi sceglie che a guidare la sua vita è Cristo e che quindi l'itinerario lo traccia il Maestro e dietro di Lui noi camminiamo, come primo gesto deve essere umile, rinnega te stesso, cioè smettila di pensare che tu sai fare tutto da solo. E ci sono veramente in questa società di oggi tanta gente che dice: io so fare io le mie cose, salvo io la mia vita. Pensate quanta presunzione anche nel decidere i problemi etici, matrimonio, unioni omosessuali, valore della vita. Dio non c'entra, tutta roba che faccio io da solo. Smettila di pensare che tu sia capace di guidare la tua vita. E quindi rinnega questa presunzione umana di essere capaci di dare una risposta senza interrogare in maniera definitiva il Maestro che ci guida. Quindi la prima indicazione, direi, è proprio di umiltà e di profonda attenzione all'insegnamento di Cristo. La seconda linea che il Vangelo di stamattina ci dice: prendi la tua croce e seguimi. La parola croce è bella finché è attaccata al muro, oppure quando pende da una bella catenella. Ma quando la croce diventa, vado su degli esempi non di sofferenza per malattia, ma prendete, io ho fatto i voti, sono religioso, ed essere fedele a castità, obbedienza e povertà non è facile. È croce. E Gesù mi dice: prendi la tua croce e seguimi. Siete sposati? avete deciso di stare con una persona per tutta la vita, è molto difficile. Prendi la tua croce e seguimi. Sei un professionista, un politico, hai un dovere di servizio, di guida, di insegnamento. È difficile, ci sono interessi, ci sono imbrogli, ci sono corruzioni. Prendi la tua croce e seguimi. Non dice, ma sì, dai, arrangiati, qualche cosa, il resto lascia perdere, la fedeltà matrimoniale, ma sì. No, 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 il Vangelo è terribilmente esigente e dice, la croce non è metterci il cilicio o digiunare. La croce è essere fedeli al progetto di Dio, come Cristo è stato fedele al progetto del Padre fino alla morte in croce. Prendi la tua croce ogni giorno e seguimi. Terzo e ultimo insegnamento del Vangelo di oggi, Gesù lo fa come uno slogan, dicendo: chi vuol salvare la propria vita la perderà, e chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Ecco, chi non vuol salvare la vita? Io la voglio salvare. Salvare cosa vuol dire? E per qualcuno salvarla vuol dire vivere all'infinito, ma qui in terra. E questo vuol dire invece perderla. Gesù ci chiede di decidere di investire tutta questa nostra vita nella strada dell'amore che ha seguito anche Lui. Se hai il coraggio di uscire da te stesso, di prendere la tua croce e di buttarti con tutte le tue forze a costruire davvero relazioni umane secondo il modello dell'amore, beh, il tuo premio non sarà in terra, sarà, come ha promesso il Signore, nella vita che durerà per sempre. Allora la pagina del Vangelo di oggi non è un gioco di parole, chi dite che io sia, tu sei il Cristo, troppo facile. La scelta del Vangelo di oggi è quella di decidere con scelte concrete di vita se voglio davvero camminare dietro a Cristo, al suo seguito, alla sua sequela, perché so che da questa strada sboccherà nella gioia piena della comunione d'amore per sempre. Chiediamo allora, continuando l'Eucaristia, che il Signore illumini la nostra mente, scaldi il nostro cuore, ci dia la forza, se non altro di chiedergli perdono se abbiamo fatto delle scelte sbagliate, ma soprattutto di recuperare la strada dietro di Lui e di avere il coraggio di portare la croce. Chiediamoglielo con intensità, non solo per noi, ma per tutto il mondo, e in questo momento anche per il nostro Papa, che in Libano sta portando la sua croce con molto coraggio, rischiando anche la vita. Abbiamo questa fede e ringraziamo il Signore della sua parola.